La cosa interessante è anche capire in quell'epoca, in quel momento, qual era la situazione della traduzione in Italia e della traduttologia in Italia. Le cattedre di traduzione non erano ancora diffuse, mentre oggi ci sono. La traduzione era certo diffusa, ma forse il testo a fronte era meno importante di quanto lo fosse oggi. È possibile leggere un cambiamento dovuto in parte a voi, in parte ad altre iniziative in questi anni trascorsi?
Se ci portiamo alla seconda metà degli anni Ottanta, il testo fronte nacque come reazione, e nacque come reazione a una egemonia che chi come me fece gli studi universitari nel decennio precedente subì e subì patentemente, cioè l'egemonia dei formalismi, in particolare strutturalistico-semiotici, linguistica teorica. Per cui sembrava che ogni discorso afferente alla traduzione dovesse appartenere a questi ambiti, agli ambiti dei formalismi. E purtroppo, con gli strumenti della linguistica teorica, la traduzione non può che essere un processo di decodifica e di ricodifica. E questo può funzionare finché traduciamo un testo di tipo tecnico. Può funzionare traducendo da un esperanto ad un altro esperanto, ma certamente non può funzionare, è inadeguato come strumentazione se si traducono testi letterari da lingue che hanno una stratificazione storica, che hanno secoli di storia alle spalle, l'ex lingua di Chaucer o l'ex lingua di Petrarca, chiaramente non possono essere trattate, opere letterarie scritte in queste lingue non possono essere trattate come istruzioni per il funzionamento di una lavatrice. Ecco, quindi è evidente che occorrono anche altri strumenti, dico anche, non solo altri strumenti, perché nessuno vuole contestare la portata, l'ampiezza e il significato che da Jacobson fino a Chomsky i formalismi novecenteschi hanno dato. È chiaro che nessuno può prescindere da strutturalismo semiotica, linguistica teorica, tuttavia occorre coniugare queste istanze che il Novecento ci porge con altre istanze. E noi, come Comitato Scientifico di Testo a Fronte, abbiamo creduto di ritrovare in quella che Kant chiamava la dottrina del gusto, e che poi si è chiamata filosofia estetica, con Baumgarten padre dell'estetica e Humboldt padre della linguistica. Ecco, coniugando istanze linguistico-teoriche con istanze di tipo estetica, ecco che si può impostare un discorso serio legato alla traduzione di letteratura, perché ovviamente qui si tratta di far incontrare poeticamente la poetica del traduttore e la poetica del tradotto, appunto nell'ottica del fare, del creare letteratura.